Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Non fingete di essere qualcun altro. Dio non vi aiuterà mai a essere una persona diversa. Tanto vale essere voi stessi, perché tutti gli altri sono già presi.
In Galati 1 al versetto 1, Paolo sottolinea di non avere chiamato se stesso a fare quello che faceva, che non era un apostolo per volontà di uomini. Nessun uomo lo aveva messo in quella posizione, né vi si era messo da solo, che era stato chiamato da Dio a fare quello che faceva. Quando sapete che quello che state facendo è la volontà di Dio, avrete il coraggio e la forza di perseverare e di completare l'opera che Dio vi ha chiamati a compiere. Se invece fate qualcosa per accontentare qualcun altro e non siete sicuri che dovreste farlo, quella cosa non la farete mai bene. Dovete poter dire: io credo con tutto il cuore che quello che faccio rientri nella volontà di Dio. Quanti di voi pensano sia una buona idea? Vedete, io so di essere chiamata a fare quello che faccio. Semplicemente lo so. Mi sento molto a mio agio quassù. Non provo alcuna ansietà o paura, non mi preoccupo di quello che voi ne pensate, perché so che è stato Dio a chiamarmi a fare quello che faccio. E se Dio mi ha chiamata a farlo, il risultato è nelle sue mani. Non sta a me assicurarmi che tutto vada bene. Sta a Dio. Il mio compito consiste nell'arrendermi a Dio e permettergli di fare quello che vuole fare. Satana, d'altro canto, è un legalista e cerca costantemente di riassoggettarci alla legge. Parliamo della legge dell'Antico Testamento, mentre noi oggi viviamo nella dispensazione della grazia e diciamo: non siamo più soggetti alla legge, siamo soggetti alla grazia. Ma questo non significa che ora possiamo ignorare tutte le leggi morali dell'Antico Testamento. Significa che siamo stati liberati dalle leggi cerimoniali, ma Dio ci ha ora dato la grazia necessaria per osservare la legge morale. Non cerchiamo più di attenerci a regole scritte su un pezzo di carta. Ora sono scritte nei nostri cuori e abbiamo dentro di noi il desiderio di fare quello che è giusto. Quanti di voi, quando avete ricevuto Cristo, avete anche ricevuto dei nuovi desideri? E le cose sbagliate che facevate in passato senza sentirvi minimamente in colpa, ora non riuscite più a farle senza sentirvi a disagio. Quanti di voi non sapevano di essere un disastro fino a quando non vi siete convertiti? È la verità, pensi. Non c'è niente di sbagliato in me, faccio quello che fanno tutti gli altri. Poi ricevi Cristo e, riflettendoci, ti metti le mani tra i capelli, se ce li hai. Io non riesco a credere che riuscivo a guardare certi film o a fare determinate cose senza nemmeno rendermi conto che fossero sbagliate. Ma quando Dio viene nella nostra vita, non viene solo per metterci a nostro agio. Viene anche per compungerci di peccato quando facciamo cose sbagliate. E la grazia alla quale siamo soggetti ci dà il coraggio di fare ciò che è giusto anziché continuare a fare cose sbagliate. Un passaggio molto importante nel quale Paolo parla precisamente di questo è Galati 1:6-9, in cui dice: «Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo. C'erano i giudei e c'erano pure i pagani». Pietro era stato chiamato ai giudei, Paolo ai pagani. Sebbene lui stesso fosse un giudeo, era stato chiamato a insegnare ai pagani. I pagani erano idolatri. Si facevano degli idoli dal legno o dalla pietra e si inchinavano davanti a loro per adorarli. Non conoscevano Dio, non cercavano di servire Dio, non erano minimamente interessati a Dio. E poiché i giudei erano legalistici e pensavano di essere migliori dei pagani, si tenevano a debita distanza da loro, poiché li disprezzavano con tutto se stessi. Ma quando Dio, per la sua grazia e misericordia, decise di includere i pagani e che tutto quello che dovevano fare per essere salvati era credere, I giudei andarono su tutte le furie e per questo motivo cercarono di riassoggettarli alla legge, cercarono di trovare dei modi subdoli per privarli della loro libertà. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi, ma Satana è un legalista e cercherà sempre di privarvi della vostra libertà. È l'accusatore dei fratelli e ogni singolo giorno troverà qualcosa di cui potervi accusare. Dovete riconoscere quando il diavolo vi mente e dovete prendere posizione e dire: tu sei un bugiardo, questo è ciò che la Bibbia dice e io non ti credo. Perciò Paolo disse: questo Vangelo che vi predico è quello giusto, è un Vangelo della grazia. Siamo salvati per grazia e viviamo per fede. Al versetto 8 dice: ma anche se io tornassi e vi annunciassi un Vangelo diverso, non ascoltatemi, perché questo è l'unico vero Vangelo. Se io tornassi, oppure un angelo tornassimo con un Vangelo diverso, non credeteci, perché questo è l'unico vero Vangelo. In parole povere, dovete decidere in cosa credere, dovete assicurarvi che sia basato sulla parola di Dio. E quando di volta in volta nella Chiesa si insinueranno nuove dottrine, dovrete essere ben radicati nella parola di Dio, così da non lasciarvi ingannare da quelle cose. In più di 42 anni, infatti, ho visto così tante dottrine diverse, movimenti diversi, e alcuni sono anche positivi, eh? Cercate di essere decisi, ma non prevenuti. Sappiate in cosa credete e non lasciatevi smuovere, perché credetemi, l'inganno negli ultimi tempi sarà davvero, davvero grande. La Bibbia dice: se Dio non avesse abbreviato i giorni a motivo degli eletti, nessuno scamperebbe all'inganno che sta per venire sulla terra. Prego. Sapete, ogni setta predica circa il 90% di verità e il 10% di cose errate. Ecco perché alcune di esse sembrano credere più o meno le stesse cose che crediamo noi, ma credono anche che Gesù fosse un semplice profeta, ma che non fosse realmente il figlio di Dio. Beh, questo è sbagliato. O crediamo a tutto o non crediamo a niente. Non possiamo dire: beh, è abbastanza vero, è per lo più vero. Dobbiamo sapere cosa è vero e attenerci ad esso, non impantanarci in cose che sono tutt'altro che vere. Paolo, infatti, si sentiva molto frustrato con i Galati, perché aveva insegnato loro la verità. Avevano ricevuto Cristo, le loro vite stavano cambiando, ma ora quelli della circoncisione, come li definisce la Bibbia, che erano giudei, legalistici, si erano infiltrati. Quanti di voi sanno che il diavolo ama infiltrarsi? La Bibbia dice, infatti, si sono infiltrati fra di loro e cercavano di dire ai Galati: sì, Gesù va bene. Anche noi abbiamo ricevuto Gesù. In molti casi era vero, ma continuavano a credere che, pur avendo ricevuto Gesù, dovevano ancora farsi circoncidere oppure seguire determinate formule e determinati rituali. Quei legalisti si erano intrufolati convincendo la gente a tornare a credere a cose non vere. In Galati 5:1 è scritto: state saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha liberati e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Posso dirvi una cosa? Essere cristiani potenti e vittoriosi è un lavoro a tempo pieno. Non è un giochetto da domenica mattina, è un lavoro a tempo pieno. E se pensate che passare 45 minuti o un'ora in chiesa la domenica mattina terrà il diavolo lontano da voi, vi illudete di grosso.
Amen.
In altre parole, Paolo disse: non riesco a credere che vogliate tornare a quelle assurdità. Un altro concetto importante è al versetto 10. Se cercassi di piacere agli uomini, non sarei un apostolo del Signore Gesù Cristo. Non potete compiacere le persone e al tempo stesso compiacere Dio. Se intendete servire Cristo con tutto il vostro cuore, vi comunico ufficialmente che perderete alcuni amici. Lo dirò anche al pubblico su questo lato. Se intendete andare fino in fondo con Dio, e spero oggi di esortare alcuni di voi a prendere posizione, a non essere mezzo convertiti, a smettere di fare i cristiani della domenica mattina, ma a dire: va bene, Signore, senti, mi sono deciso, non voglio essere un ipocrita, voglio la Tua volontà nella mia vita. Una volta ho detto a Dio: se necessario, legami all'altare, fai di me ciò che vuoi, ma non permettermi di essere un ipocrita. Non voglio predicare in un modo e vivere in un altro. È tempo che alcuni di voi, non solo del pubblico, ma anche tra chi sta guardando in televisione da tutto il mondo, in oltre 100 lingue, è tempo che iniziamo a prendere sul serio la nostra relazione con Dio e che la smettiamo di avere un piede nel mondo e un piede nel regno.
Amen.
Perché scendere a compromessi per via di quello che gli altri penseranno di noi? Lasciate che pensino quello che vogliono, ragazzi, almeno penseranno a voi e non a qualcun altro. Paolo dunque ribadisce che non gli importa un granché di quello che la gente pensa, che vuole fare quello che Dio vuole. Paolo parla anche parecchio delle opere della carne. E voglio leggervi un aneddoto nella Bibbia che esemplifica al meglio cosa sono le opere della carne. Io ne compivo davvero tante. E le opere della carne non sono altro che il nostro sforzarci, adoperarci per cercare di fare ciò che solo Dio può fare. Opere della carne uguale frustrazione. Non vi piacerebbe avere un cartello come questo a casa vostra? Dite la verità. In passato avevo attaccato al frigorifero un biglietto su cui era scritto «Opere della carne uguale frustrazione», perché ero sempre frustrata. Ed era perché compivo di continuo le opere della carne. Cercavo di cambiare i miei figli, Dave, cercavo di cambiare me stessa, i miei vicini, cercavo, ma insomma, non credevo molto a quello che facevo. Dicevo, voglio parlarvi della storia di Sarai, Abramo in Genesi 16. Forse la conoscete, forse no, ma vale la pena riascoltarla. Dio aveva promesso a Sarai e Abramo che avrebbero avuto un figlio tutto loro, ma c'era un problemino. Lui aveva 100 anni, lei 90. In altre parole, lei era già in menopausa e le cose non apparivano molto rosee nemmeno per Abramo. Ve l'ho detto nel modo più soft possibile. E Dio aveva promesso loro che avrebbero avuto un figlio. Beh, ci sarebbe voluto un miracolo. Dio vi ha mai promesso qualcosa che avrebbe richiesto un miracolo? Bene. Anche a me. E loro aspettarono 10 anni credendo che avrebbero avuto un figlio. 10 anni, non 10 mesi. E ancora nulla in vista. Quanti di voi aspettano una svolta da 10 anni o più?
Amen.
Non vi piacerebbe che Dio vi desse una tempistica? Insomma, invece no, non ve la darà. Metterà a dura prova la vostra fede e la vostra pazienza. Dio, tuttavia, non vi chiederà mai di fare più di quanto riusciamo a sopportare. Potrà non essere in anticipo, ma non sarà mai in ritardo. Genesi 16:1-6. Or Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli. Aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, va dalla mia serva. Forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Cari uomini, il più delle volte fareste bene a dare ascolto a vostra moglie. Ma questa è una di quelle volte in cui Abramo avrebbe dovuto dire: ma tu sei matta. Normalmente una donna ci penserebbe 2 volte prima di incoraggiare il marito a unirsi a un'altra donna, pensando di non avere problemi. Ora c'è anche da dire che nella cultura di quell'epoca non era poi così raro che una donna sterile cercasse di avere un figlio tramite una delle sue serve. Era comunque un'idea sciocca, perché non finisce mai bene. Così, dopo 10 anni di residenza di Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, Sappiamo cosa significa che egli andò da Agar. Deve essere stato divertente vederlo entrare nella sua tenda, se capite quello che voglio dire.
Che rimase incinta.
E qui arriva il problema. E quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo.
Ora, questa serva che aveva sempre avuto un atteggiamento dolce, sottomesso, comincia a sentirsi superiore per la serie.
Io sono incinta e tu no. E indovina,
Abramo amerà me più di te.
Non lo disse, ma l'intenzione era praticamente quella. E Sarai cosa fece? Santo cielo, noi donne siamo proprio così. Poiché non le piacquero i risultati del suo colpo di genio, disse a suo marito, ad Abramo, l'offesa fatta a me ricada su di te.
Coraggio!
Io ti ho dato la mia serva in seno. E da quando si è accorta d'essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. E Abramo fece ciò che fanno sempre gli uomini. Disse, ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente, quella se ne fuggì da lei. Avevano ideato un piano che non avrebbe mai funzionato. Quelle erano le opere della carne e naturalmente cosa avrebbero prodotto? Frustrazione. Un paio di giorni fa ho letto una bellissima frase in un libro di Watchman Nee che sto rileggendo e questo è ciò che disse e vi chiedo di prestare attenzione. L'uomo deve assumersi la responsabilità per tutte le sue azioni. Noi dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni e smettere di incolpare gli altri dei nostri problemi.
Non vi vedo troppo convinti. Si capisce dall'intensità dei vostri applausi se siete d'accordo con me o non lo siete. Ho detto, dobbiamo smettere di incolpare gli altri. Dei nostri problemi.
E quindi, insomma, dopo un'estenuante attesa di ben 10 anni, alla fine Abramo e Sarai riuscirono a concepire il figlio che Dio aveva promesso loro. Le opere della carne, dunque, non producono altro che frustrazione. Ora, quando Dio chiamò Paolo, la Bibbia dice che non si consultò subito con nessun uomo, ma se ne andò in Arabia per 3 anni. Paolo era un uomo intelligente, anche se perseguitava la Chiesa, imprigionava i cristiani, assisteva alla loro lapidazione e così via. Odiava il cristianesimo poiché era un fariseo giudeo zelante. Il fatto è che, per quanto possa suonare strano, il suo cuore era integro. Amava Dio ed era davvero convinto di stare facendo la cosa giusta. Disse infatti che Dio gli aveva mostrato grazia per via della sua mancanza di conoscenza. Lasciate che vi dica, quando fate qualcosa di sbagliato e davvero non sapete che è sbagliato, riceverete molta più grazia di qualcuno che sa di fare qualcosa di sbagliato e lo fa ugualmente. Ecco perché, ascoltatemi attentamente, ogni volta che andate in chiesa, ogni volta che udite la parola di Dio, diventa un pochino più pericoloso per voi disobbedire di proposito. Oggi, ad esempio, state udendo tanta verità e ora non potrete più dire «Oh, non lo sapevo!»
Oh!
Come gli israeliti, 23.000 di loro dovettero morire in un solo giorno prima di poter dire «Abbiamo peccato!» In che tipo di pasticci dobbiamo cacciarci prima di poter dire «Ups, avrei dovuto seguire le direttive di Dio!» Galati capitolo 2. Poi Trascorsi 14 anni, salii di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Paolo, dunque, ha questo incontro con Dio, questo miracoloso incontro con Dio sulla via di Damasco. E Gesù gli dice, ma perché mi perseguiti? Perché lotti contro di me? E Paolo, essendo un uomo molto intelligente, risponde, che cosa vuoi che io faccia, Signore? Vedete, tutto ciò che Dio vuole sentirsi dire quando vi corregge riguardo a qualcosa è, Signore, mi dispiace per non aver fatto a modo tuo, che cosa vuoi che faccia? Fin tanto che siete disposti a cambiare, Dio vi aiuterà. Mi avete sentita? Fin tanto che siete disposti a cambiare, Dio vi aiuterà. Non importa quanti errori commettiate, non importa quante volte inciamperete, non importa quante volte cadrete, se il vostro desiderio è di compiacere Dio, Dio non si arrenderà mai con voi. Dopo 3 anni, dunque, Paolo andò a stare con Pietro per 15 giorni. Dopodiché scomparve per altri 14 anni. Non che non abbia fatto niente in quel frangente, ma la Bibbia non specifica che cosa abbia fatto. Appare evidente, però, che non gli servisse l'approvazione dell'uomo. Anzi, non voleva nemmeno lasciarsi condizionare da quello che gli altri pensavano avesse dovuto fare. Così si appartò con Dio per poter ricevere chiarezza e direttive specifiche riguardo a quello che Dio voleva che lui facesse. Ricordo che quando Dio mi chiamò a fare quello che faccio, ho fatto di tutto e di più per entrare nelle grazie di predicatori famosi che avevano un grande ministero. Avevo una grande visione per la mia vita, così cercavo di prendere appuntamento con quelle persone, ma poi disdicevano, volevo che qualcuno mi dicesse cosa fare e come farlo, e accadde così tante volte che alla fine Dio mi disse, non voglio che tu chieda a loro cosa fare, voglio che tu lo chieda a me, Joyce. Ripeto, non voglio che tu chieda a loro cosa fare, voglio che tu lo chieda a me. Dio non vuole che siate una fotocopia di qualcun altro, vuole che siate voi stessi, degli originali. Io stessa sono completamente diversa da chiunque altro. Io, insomma, sì, ho tanti amici ministri, ma se devo essere sincera, non voglio legarmi così tanto alle persone da finire per deviare dalla chiamata che Dio ha dato a me personalmente, poiché penso di dover avere la loro approvazione per tutto quello che faccio. Paolo dunque disse di non aver bisogno dell'approvazione di nessuno. Questo perché quando hai davvero udito la voce di Dio e sai che Dio ti ha parlato, che ti ha detto qualcosa di specifico e che ti ha chiamato a fare qualcosa, non hai bisogno che nessuno ti dica che va bene. Amen. Non dico di non dare mai ascolto alle persone. La Bibbia dice che nel gran numero di consiglieri c'è saggezza. Io starei molto attenta qualora vi venisse un'idea particolare e 25 credenti maturi che stimate vi dicono che state sbagliando. Insomma, vi consiglierei di aspettare altri 14 anni e pregarci ancora un po' su. Tuttavia, quanti di voi sanno che se permettete agli altri di governare la vostra vita, finirete per non adempiere la volontà di Dio? Quanti di voi lo sanno? Non potete proprio farlo, ragazzi. Quindi dovrete correre il rischio di perdere alcune di quelle amicizie o di dover allontanare certe persone. E dovrete accettarlo di buon grado perché in fin dei conti l'unico di cui avete bisogno è Dio, non sono gli altri. Coraggio? Su? Posso infatti assicurarvi che ogni volta che prenderete una decisione giusta per Dio, il diavolo troverà qualcuno a cui non piace. Paolo disse, vi salì in seguito a una rivelazione, Galati 2, versetto 2. Ed esposi loro il Vangelo che annuncio fra gli stranieri, ma lo esposi privatamente a quelli che sono i più stimati per il timore di correre o di aver corso in vano. Versetto 5, oh, bellissimo. Ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa, Dio non ha riguardi personali, quelli dico che godono di maggiore stima non mi imposero
Nulla. In altre parole, cosa stava dicendo Paolo? Io non sono colpito dalla tua posizione o dal tuo titolo. Ascoltami attentamente. Sforzarvi, affannarvi e riuscire a entrare in confidenza con 10 delle persone più importanti della vostra chiesa, sapete, il gruppo degli eletti, non vi conferirà maggiore valore. L'unico valore che abbiamo è in chi noi siamo in Cristo.
Sai, a volte Dio permette che viviamo situazioni di disagio nella nostra vita, ma in realtà è un bene. E sai perché? Perché spesso è proprio in quei periodi che cresciamo e maturiamo maggiormente a livello spirituale. A me piace dire che quando continuiamo a fare la cosa giusta nonostante faccia male, maturiamo. Quando non fa male è perché in quell'area siamo già maturati.